rientriamo in diretta su Zaytime con le note di uno straordinario professore, Roberto Vecchioni. Con noi Chiara Di Paola, c'è però un altro professore.
Assolutamente sì, allora buon pomeriggio e ben trovato il professor Luca Piselli, insegnante di matematica e fisica in un liceo classico di Roma, il Manare, e autore del saggio di divulgazione sulla costante aurea dal titolo Fi, l'eletta d'eternità o per amore. Professore, buon pomeriggio e ben trovato.
Salve a tutti, ringrazio il gruppo Zainet per l'ospitalità.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. E Riccardo, sai che non mi hai detto cosa ne pensi di questa canzone
in questa nuova veste?
So che questa è la tua canzone preferita, però sì. Non mi hai detto niente del duetto, ti piace?
Essendo molto legato alla versione originale, questa fatica a entrarmi nel cuore. Professore, lei insegna alla materia che per tanti anni ha rappresentato il mio incubo più assoluto, la matematica. Ma in quanti l'hanno detto, ma io ancora oggi non ci riesco, non riesco. Ma è vero che bisogna avere una propensione o è semplicemente questione di studio? Questa è la prima domanda che le faccio.
C'è un po' tutto. Sicuramente c'è qualcuno che accoglie le informazioni nuove con molta semplicità, però questo accade anche nelle altre materie. Magari quello che per me era un incubo in storia, per qualcuno era pane quotidiano. Poi però, per poter affrontare qualsiasi difficoltà o qualsiasi sfida nella vita, sappiamo tutti che dobbiamo sudare. Quindi anche matematica ha bisogno di tanto impegno. Certo che l'impegno che bisogna, avere e portare avanti in una materia differente, non so, come dicevo, storia, è diverso da quello che bisogna avere, dall'approccio che bisogna avere in matematica. In matematica la concentrazione deve essere più profonda che orizzontale, però ce la possono fare tutti.
Che poi va a tramutarsi, a differenza delle altre materie, anche in esercizio, cioè l'utilità della matematica è anche nell'esercizio.
Eh certo, quello è un allenamento quotidiano che fa tanto, perché è un'attività apparentemente bovina, cioè proprio che devi stare lì e fare esercizi, ma in realtà nel farli poi ti si accendono tante lampadine, e quindi esercizio, teoria, confronto anche con gli altri, a volte è molto utile per gli studenti stessi confrontarsi tra loro e fare esercizi insieme e spiegare. Quando uno studente spiega ciò che ha capito a qualcun altro, fa bene anche a lui.
Ecco, l'insegnamento della matematica non è l'unico miracolo esercitato dal professore, ma ne ha fatti ben altri due. Attenzione, il secondo è insegnare matematica in un liceo classico. Si sente discriminato? Lo dica subito, professore.
No, è una bella sfida . E sono solamente ambienti diversi, propensioni differenti, ragazzi che si avvicinano ad un indirizzo scolastico per motivazioni differenti, ma stare allo scientifico è emozionante quanto sarà il classico in qualsiasi altro istituto, come ho già fatto.
Quindi non avverte un accerchiamento da parte delle lettere, insomma, non lo sta. I numeri resistono.
Perché la lettera, lui l'ha scelta, una lettera greca anche, quindi come titolo.
Perché il terzo miracolo è aver scritto un libro sulla matematica, più di 1000 copie vendute in un anno. Come si chiama, Chiara?
Beh, già il titolo secondo me è molto affascinante, perché è Fi, l'eletta d'eternità o per amore. Quindi diciamo che sia un po' a cavallo tra la poesia e la matematica, possiamo dire questo?
Sì, qualche poesia c'è anche dentro, perché i capitoli li ho aperti o con delle citazioni o con delle poesie a volte mie, quindi è stata anche l'occasione per pubblicarle. E per questo titolo, per idearlo, ci ho messo 4 giorni. Ci sono varie chiavi di lettura, io ve ne do una. Quando alle elementari si studiano le costanti, la prima costante che si studia è il pi greco, quarta, quinta elementare, si impara a fare tanti calcoli, appunto esercizi come dicevamo prima, per calcolare il perimetro del cerchio, l'area del cerchio. Poi però, andando avanti, ho fatto la conoscenza di quest'altra costante, fi. E è come se l'amore che io avessi per pi greco fosse un amore infantile, un amore acerbo. Poi invece Fi è stata un'illuminazione, e quindi è un amore maturo che ho eletto quindi a costante eterna. Ecco perché il significato. Ecco, questa è una delle chiavi di lettura.
Sente l'influenza
titolo.
Del classico, si sente, è inevitabile.
La mano di qualche suo alunno, secondo me. Ma cos'è la costante aurea? Lo dici in due parole per noi ignoranti? Perché
la costante aurea è una costante, come ce ne sono tante in matematica. Ecco, pi greco, per esempio, è una costante. E si chiama aurea perché viene spesso associata al bello. E quindi ecco che anche in inglese viene chiamata, proverò con l'accento, Gonder Ratio. Questo è solamente un nome, ma il suo vero nome è Fi.
Va bene, questo lo sappiamo anche noi da oggi. Senta, ma in questo libro ha scelto un linguaggio un pochino più sostenibile, fruibile, cioè la matematica va resa più accessibile oppure no?
Sì, sì, ho cercato di divertirmi io per primo nel creare queste pagine, perché il libro non voleva nascere come tale dall'inizio. Io ho preparato le lezioni scrivendo un po' ho preso un foglio di carta, una penna rossa, e ho scritto un elenco che erano poi gli argomenti salienti dei singoli capitoli. Poi preparavo le lezioni, lo scrivevo e non c'entrava più nel foglio. Mi sono messo al PC, ho trovato immagini, spunti, idee, ed ecco che le pagine aumentavano. Poi pensavo di farne delle dispense che avrei regalato agli studenti, ma quando sono diventate quasi 300 pagine ho chiamato un illustratore, l'editore ha voluto credere in me, quindi Edizioni Efesto ha creduto in questo progetto, e quindi devo molto anche ad Alfredo.
Zona Ostiense, ricordiamo.
Sì, via Segre, è una traversa di Viale Marconi.
Vicino a Roma 3.
Guardando l'edificio marmoreo dove c'è biologia, subito sulla sinistra c'è questa vietta, via Segre, e c'è il grande Alfredo.
Che è poi una libreria anche di base.
Sì, è anche una libreria. Che libreria è una casa editrice.
Assolutamente, che dà fiducia a molti autori anche giovani in rampa di lancio, quindi è giusto anche fare il nome e ringraziarli. Di solito all'università c'è il testo di un professore che lo impone poi, no, alla classe. Al liceo non è obbligatorio leggere. Gli studenti lo leggono il suo libro?
Qualche studente l'ha letto, però io, siccome non amo fare pubblicità e non voglio neanche passare come quell'insegnante che obbliga gli studenti, io ho chiesto all'istituto di acquistare 5 copie, in modo che quando parlo con gli studenti posso dire: non lo dovete acquistare, ma potete prenderlo in prestito a scuola, leggerlo, e poi se volete ne parliamo quando volete. E quando è uscito, gli studenti infatti sapevano del libro e ho proprio detto: non iniziate adesso a dirmi ho preso il libro e non lo voglio neanche sapere. Abbiamo fatto le lezioni insieme, perché questo libro è frutto proprio di lezioni portate avanti nelle varie classi, quindi se volete leggerlo, leggetelo, ma non arrivate con il libro in mano, quelle scene evitiamole. Adesso ci sono le 5 copie, quindi possono consultarlo gratuitamente.
E poi un aspetto interessante del tuo libro, anzi forse due aspetti interessanti, sono: il primo, che ti rivolgi, no, direttamente al lettore, è proprio un dialogo con lui, no? Sin dalle prime righe a te che stai leggendo. E poi è interessante anche il fatto che riesci in effetti a rendere più non solo digeribile ma anche universale, e quindi in qualche modo pratica, la matematica, che spesso corre questo rischio, no? Quello di rimanere astratta. Non è l'unica a correrlo, perché spesso poi gli stessi latino e greco rischiano di rimanere astratti e poco calati nella realtà. Invece in qualche modo tu sei riuscito, anche attraverso le immagini, anche attraverso proprio la praticità di un testo che si legge veramente in modo molto rapido, anche perché tante illustrazioni, tanti contenuti appunto pratici, a rendere la matematica qualcosa di universale e di concreto.
Certo, bisognava effettuare una scelta, proprio la scelta linguistica, e cercare di capire come interagire col lettore. Io ho immaginato una voce narrante, discente discepolo, quindi spesso simulo anche mentre scrivo un'ipotetica risposta ad una domanda, un'ipotetica risposta del lettore, e cerco di giocare con lui anche portandolo col pensiero a fare dei ragionamenti sui quali poi bisogna tornare. Quindi la scelta è stata un linguaggio più semplice possibile. Non ricordo la seconda parte della domanda.
Dell'universalità della matematica, no? Che l'hai agganciata alla realtà, l'hai resa pratica, quotidiana e appunto universale.
Sì, con un linguaggio fruibile. Poi, ecco, mi stavi dicendo anche delle tante immagini. Ho chiamato un illustratore bravissimo, Gabriele Nicosia, che ha realizzato le illustrazioni sui miei stickman, e ho cercato di realizzare anche tramite immagini ciò che avevo io in mente. Perché il ragionamento astratto, il pensiero, ha delle forme dentro di noi che, quando riusciamo a tirarle fuori, ci aiuta a farci capire dagli altri e farci comprendere. E queste immagini sono state anche, penso, divertenti. Per esempio, si usa spesso la formuletta, quella che è poi la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, e ho fatto rappresentare due esploratori che sono nella foresta e, con una lente di ingrandimento che è poi la formuletta, loro vanno a scovare Fi, che è un animaletto che si nasconde nel sottobosco. Ecco che questo è proprio stato un tentativo per rendere un argomento che si può presentare in maniera ostica, fredda e anche a volte apparentemente arida, in maniera più avvincente possibile.
Ti sarebbe piaciuta la matematica se spiegata così, caro Cotumaccio?
Ma io devo dirlo con enorme franchezza.
Ti piaceva?
Ho avuto degli incapaci assoluti.
Mi dispiace,
farò nomi e cognomi, ma in particolare un paio. Diciamo che erano portatissimi per questo mestiere. Bisogna essere un po' portati per fare tutti i mestieri, per insegnare la matematica, secondo me, un po' di più rispetto ad altri. Quindi io sono stato un po' sfortunato. Tendenzialmente, questo parlo per il liceo, alle medie ho avuto un carissimo professore che è saluto, il De Martino, che ha provato in tutti i modi, anche umiliandomi delle volte, a tirare fuori il meglio di me. E in seconda media c'è riuscito, poi io ho abbandonato, lui non se l'è mai perdonato, il buon Ermenegildo, che ora ci guarda lassù. Quindi insomma, secondo me alla fine non ce l'ha fatta, anche per colpa mia, questo devo dire.
Ma Riccardo, questo l'ho detto anche al figlio con cui sono in
totale confidenza, lo abbraccio, ci sta anche ascoltando. E ci ho detto, mi piacerebbe però ristudiarla magari in un ambito scolastico, per vedere se oggi a 31 anni ho qualche strumento in più per apprenderla meglio. Questo
io
mi incuriosisce.
Un suggerimento per te può partire da questo libro.
Da questo libro.
Hai visto?
Posso
guarda caso. Ottima risposta. Più di 1000 copie vendute in un anno. Ricordiamo anche appunto e ringraziamo la casa editrice Edizioni Efesto, la volontà dell'editore Alfredo Catalfo che hai citato prima, e naturalmente ringraziamo il suo autore che oggi è qui in nostra compagnia, Luca Piselli, insegnante di matematica e fisica al liceo Manara di Roma. Ricordiamo il titolo del libro. Dove trovarlo, Luca?
Il libro si può trovare soliti canali via internet, nelle librerie. Qui siamo alla stazione Termini, si può trovare da Borri Books, si trova alla Feltrinelli di Viale Marconi. Qualche libreria ha deciso di averlo in scaffale e lo vende. Una particolarità è anche la copertina, che è stata realizzata da Massimiliano Brugiatelli, e anche questa contiene un piccolo easter egg. Suggerisco a tutti, se volete cercare la copertina, di prenderla, salvarla come immagine e invertire i colori, e quello sarà l'ultimo viaggio che vi regalo.
Allora lo faremo appena ci salutiamo. Ancora grazie di cuore, Luca, e ricordiamo il volume Fi, l'eletta d'eternità o per amor. A presto.
Grazie a tutti.